Era una catastrofe. Avevo già dato anticipi per $50,000. Rischiavo l'annullamento del lavoro.
Partii sotto la pioggia battente verso l'albergo e mi fermai davanti all'albergo e non avevo nemmeno il coraggio di entrare.
Storia di una previsione errata e di un meteorologo visionario in una puntata che si intitola Il clima variabile della Nuova Zelanda.
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
Ma meglio, tutti noi della redazione non sappiamo se il clima della Nuova Zelanda sia o meno variabile. Sappiamo però quello che c'è in questa storia. Questa è una storia che ci è arrivata da Claudio, è una storia molto lunga, molto corposa. E noi abbiamo fatto quello che facciamo. Ogni tanto abbiamo deciso di dedicarle un'intera puntata. Perché? Perché ci sono dentro degli snodi, degli intrecci interessanti, perché abbiamo la sensazione che possa tenere la botta di quasi un'ora di programma. E così appunto speriamo che sia anche per voi. Di che storia si tratta? Si tratta della storia di un direttore di produzione, cioè Claudio, che si trova a dover girare uno spot in Nuova Zelanda per una misteriosa acqua minerale. Magari poi gli chiederemo di quale acqua minerale si trattava. È che il cliente, cioè l'acqua minerale, l'azienda che imbottiglia l'acqua minerale, vuole a tutti i costi girare in Nuova Zelanda. Poi forse capiremo anche perché voleva girarla a tutti i costi in Nuova Zelanda. Loro quindi partono, hanno una troupe enorme, si appoggiano a dei service neozelandesi, e una grande incognita è la meteo, cioè sono le condizioni meteo, considerato che loro devono girare delle cose aeree, quindi alianti, elicotteri, riprese aeree, insomma. Arriveranno lì e insomma il meteo non sarà esattamente quello che si aspettavano, quello che gli avevano raccontato. E poi però ci sarà un meteorologo visionario che li aiuterà quantomeno nel mantenere la calma. E questa è una puntata appunto che è tutta dedicata a questa storia. Io vi ricordo però, prima di cominciare a raccontare questa puntata, vi ricordo che noi abbiamo un mesetto fa, direi ormai, raccolto 50 delle migliori storie che abbiamo ricevuto in questi anni. Le abbiamo selezionate io, Anita Panizza, la redazione, proprio per cercare di restituire in un libro che si chiama Cose che succedono vivendo, il senso di questo programma. Dunque, il senso di questo programma in fondo è raccogliere le storie delle persone e restituirle agli ascoltatori, alle persone stesse ovviamente, che poi le usano anche magari per farle sentire ad amici e parenti, ma tant'è. Il senso di questo programma è quello, è cercare di fare in modo che attraverso il racconto, attraverso delle panoramiche sulla vita delle persone, si possa fare in modo che il mondo sia un po' meno sconosciuto, cioè che quello che accade là fuori, che accade a persone che noi non conosciamo, che sono diverse da noi, che sono più grandi, più vecchie, più giovani, che parlano lingue diverse dalle nostre, che non incontreremo probabilmente mai nella nostra vita, ebbene quelle storie ci appartengano in qualche modo, cioè quelle storie ci permettano di... è come se avessimo degli occhi più lontani, cioè come se potessimo, da dove ce li abbiamo insomma, è come se potessimo davvero lanciare la nostra vista, il nostro sguardo verso dei confini che altrimenti non potremmo raggiungere grazie alle storie delle altre persone. Ecco, queste 50 storie contenute in Cose che succedono vivendo hanno, spero, quella capacità di guardare il mondo da una prospettiva diversa dalla nostra, semplicemente perché sono raccontate da persone diverse. Come sempre, ma questo è accaduto ancora quando Antonio La Gala, che è la persona con cui abbiamo fatto questo libro in maniera fisica, ci diceva: ma che secondo voi che storie, come le potremmo catalogare, come le potremmo raccogliere? Noi quando ci fanno questa domanda siamo sempre un po' scettici, perché diciamo: ma sai, sono storie talmente diverse, facciamo 220-230 puntate all'anno, è difficile dirti esattamente che tipo di storia sia. Sono storie che appartengono all'essere umano. Lui l'ha capito subito, è stato molto comprensivo e molto bravo Antonio, lo ringraziamo moltissimo. abbiamo semplicemente deciso di accorparle secondo dei macrotemi, ma macrotemi che sono, diciamo, a volte buffi. Se seguite questo programma e sapete la ricerca che facciamo per il titolo delle puntate, ecco, probabilmente potrete capire anche il senso dei titoli che abbiamo dati a questi microcapitoli, che in alcuni momenti contengono 5 storie, altre ne contengono 2. Ecco, questo libro è un po', diciamo, la chiusa di questa stagione che, vi ricordo, tra un paio di settimane comincerà la versione estiva di questo programma con una sorta di meglio di tutta la stagione. Noi continuiamo però la nostra raccolta di storie e i primi di settembre ci ritroviamo qui con delle storie originali. L'indirizzo è sempre quello: Matteo Caccia racconta @radio24.it, quindi avete tutto il tempo di quest'estate per mandarci le vostre storie, leggervi il libro e magari ascoltarvi anche il nostro podcast che si chiama Don't Tell My Mom. Ma sto divagando, c'è un clima variabile della Nuova Zelanda che ci aspetta e siamo pronti a raccontarlo. Benvenuti. Si doveva girare uno spot che esaltasse la leggerezza di una famosa acqua minerale italiana. Il produttore dell'acqua voleva che venisse girato in Nuova Zelanda, un paese che lo aveva incantato in uno dei suoi ultimi viaggi. Venne scelto un altopiano del Monte Hutt, a ovest della città di Christchurch. Il claim dello spot doveva suggerire la freschezza e la leggerezza di quell'acqua minerale, proponendo immagini di sorgenti, cascate, fiumi e torrenti. Scene da girare tra panorami mozzafiato, sorvolati da un deltaplano e un aliante fluttuanti nel cielo. Un lavoro impegnativo che prevedeva l'impiego di un elicottero che portasse il deltaplano al decollo dalla cima della montagna. L'altopiano prescelto a 2000 metri di altezza doveva consentire l'atterraggio di un aereo che potesse trainare l'aliante in volo. Io e Luigi, il regista con cui lavoravo spesso, arrivammo a Christchurch via Sydney di domenica mattina dopo 33 ore di volo. Immediato trasferimento in albergo, a 30 km dalle pendici del Monte Hutt, famosa meta sciistica del paese.
Io sono arrivato in Nuova Zelanda come responsabile della produzione. Tra l'altro mi sono sempre chiesto perché andare in Nuova Zelanda a girare un'acqua minerale quando in Italia abbiamo sorgenti, cascate, eccetera, eccetera. Però c'era un motivo che ho capito dopo, perché assieme a noi sono venuti i proprietari dell'acqua minerale perché volevano fare un giro con noi, e questo succede spesso, insomma.
In albergo, solo il tempo di una doccia e già la troupe tecnica che avevamo convocato ci attendeva nella hall per un briefing generale. I piloti dell'elicottero, dell'aliante, dell'aereo da traino e del deltaplano erano presenti al meeting. Gli attori erano un padre, la madre e 2 bambini. Era stato convocato un esperto cameraman che contava una lunga esperienza di riprese dall'elicottero durante le gare di vela dell'American Cup. Tutto era pronto. Assistenti, mezzi, fuoristrada, furgoni, auto di servizio. Gruppo elettrogeno, autisti, trucco, parrucco e quant'altro. Una troupe di 20 persone da trasferire ogni mattina a una trentina di chilometri sull'altopiano del monte. Eravamo in estate, in una giornata di sole splendente, il cielo di un azzurro intenso. Non potevamo perdere un minuto. Io e Luigi eravamo stanchissimi per il viaggio, ma partimmo subito dopo pranzo per un sopralluogo, arrampicandoci lungo i tornanti della montagna. Era impressionante vedere le immense estensioni di greggi, una delle principali attività pastorizie della Nuova Zelanda. Era una location perfetta per la nostra storia. Rientrammo in serata. Jimmy, mio assistente e location manager neozelandese, venne a svegliarmi con una fumante tazza di caffè alle 5 del mattino del lunedì. La partenza della troupe stabilita per le 6:30. Jimmy aveva una faccia scura e preoccupata. Fuori pioveva a dirotto. Accidenti. Ma com'era possibile? A Milano avevano mandato previsioni di bel tempo per tutta la durata delle nostre riprese. Io ero decisamente preoccupato. Era stato il pilota dell'aereo preso a noleggio per il rimorchio dell'Aliante che ci aveva garantito nei suoi messaggi le buone condizioni climatiche. Con i moderni mezzi di rilevamento già esistenti, come poteva essersi sbagliato? Ero infuriato, ma comunque decisi di predisporre la troupe per il trasferimento sull'altopiano per l'ora prevista. Me, I'm super fly, super duper fly, super duper fly. Me, I'm super fly, super duper fly, super duper fly. Me, I'm super fly, super duper fly, super duper fly. Me, I'm super fly, super duper fly. La carovana saliva lentamente sotto la pioggia battente lungo i tornanti del monte, trainando con attenzione il carrello sul quale era montato un aliante con un'apertura alare di 18 metri. Una nostra staffetta munita di radiotrasmittente ci precedeva per segnalare eventuali veicoli in senso opposto. Alle 8 arrivammo in location sull'altopiano. Attendemmo per almeno 3 ore una schiarita, sempre sotto una pioggia battente. Chiusi in macchina, immersi in una fitta nebbia che a quell'altezza era presumibilmente una nuvola che lambiva il suolo, attendevamo qualche segno di schiarita. Ogni tanto mi chiamavano via radio per chiedermi una decisione. Col mio satellitare chiamai l'ufficio meteo che riconfermò delle pessime condizioni per tutta la giornata e nei giorni seguenti, affermando che le condizioni meteo in arrivo erano state previste da almeno una settimana. Si trattava di un enorme fronte nuvoloso di almeno 400 chilometri, proveniente dalla zona antartica, che avrebbe percorso la nostra isola per una durata di almeno 8 giorni. Decisi di rientrare in hotel. Il comandante dell'aereo responsabile delle false notizie che ci aveva dato a Milano si arrampicava sui vetri. Non riuscì a farmi dire da chi aveva avuto quelle false previsioni. Ci eravamo appoggiati a un'agenzia di service locale che ci aveva messo in contatto con quel pilota e non avevano ritenuto necessario verificare quelle informazioni. Era una catastrofe. Avevo già dato anticipi per $50,000. Rischiavo l'annullamento del lavoro.
Ci possono essere delle assicurazioni sempre che la produzione, in questo caso milanese, ne abbia coperto il rischio. Però il produttore Elio, dopo 2 giorni che pioveva, 3 giorni, il mercoledì, mi disse al telefono: Claudio, molla tutto, lascia perdere, paga tutti a forfè. E io rifiutai, dico: no Elio, io non voglio mollare, assolutamente.
Martedì e mercoledì ripetemmo l'ingombrante trasferimento sull'altopiano, non c'erano segni di cambiamento. Mercoledì notte il regista Luigi aveva deciso di partire l'indomani e piantare tutto. Ma anche lui si era già preso $20,000 di anticipo. «Eh no, caro, tu da qui non te ne vai», gli urlai. Ne venne fuori una colluttazione verbale di insulti e minacce che durò fino a notte inoltrata. Il mattino seguente il pilota dell'elicottero mi disse che lui, venerdì alle 5 del pomeriggio, doveva comunque andarsene per un altro lavoro. Lo stesso cameraman, lo specialista di riprese dell'elicottero per la Coppa America, volevano addirittura andarsene senza essere pagato. Giovedì continuò a piovere. A pranzo eravamo tutti taciturni, nessuno fiatava. Si sentiva solo il tintinnio delle posate, dei bicchieri, lo scroscio della pioggia che continuava imperterrita. Solo il pilota d'elicottero continuava a brontolare e a dirmi di lasciar perdere. Non finì il pranzo. Avvisai solo Jimmy che me ne sarei andato a fare un giro in macchina. Un giro dove e per cosa? Mi chiese. Non lo sapevo nemmeno io. Presi un'auto e percorsi a ritroso la strada della montagna. Con la pioggia battente non si vedevano nemmeno i bordi dei tornanti. A metà salita vidi appena appena una strada che si diramava verso sinistra. Istintivamente la presi e salì per un centinaio di metri. La strada terminava in una piazzola di cemento di fronte a un caseggiato simile a una struttura del nostro Tirolo, con tetti a spiovente e sormontato da un'infinità di antenne di ogni tipo. Sulla porta la scritta «Centro Meteo Monte Hutt». «Ora mi sentono», dissi. Suonai un campanello e un attempato signore col cappello d'alpino venne ad aprire. Nascosi la mia tensione e mi presentai. «Mi chiamo Claudio. Piacere, Johnny. In cosa le posso essere utile?» Gli spiegai che ero venuto in Nuova Zelanda appositamente dall'Italia per girare uno spot qui, sull'altipiano. Ero però stato imbrogliato da chi aveva dato delle buone previsioni meteo. «Lei non ne sa niente?» «Mi dispiace», disse. «Nessuno mi ha mai chiamato per inviarvi delle previsioni. Quindi siete quelli che tutte le mattine passate qui sotto con quella lunga carovana di mezzi e quel lungo ingombrante aliante», mi disse. «Sì, siamo noi». «Mi domando se voi del meteo eravate al corrente di questa situazione», dissi. «Sì, certo, ma del vostro arrivo non ero assolutamente al corrente. È imperdonabile che non vi abbiano dato una aggiornata previsione. Chi ha sbagliato dovrebbe pagare per una disinformazione così grave». Spiegai il mio dramma di dover rinunciare al lavoro dopo aver già dato anticipi, cauzioni, più le spese del viaggio e ancora da sopportare quelle in corso per l'albergo. Un disastro. Mi sfogai come se fosse il mio confessore. Però, mi disse, Claudio, mi lasci fare una verifica. Throw me the lifeline, pull me out of the water.
Let's roll over the neighborhood. Don't you want to see the Erie Square? Of status but it's swimming pool.
Si diresse verso un'enorme e vecchia apparecchiatura ricetrasmittente. Ricordo era un apparecchio enorme di marca Rodeschwast o simile. Girò un sintonizzatore, prese il microfono. Questa è la stazione meteo del Monte Hutt. Comandante Spencer, sei in ascolto? Qui Oakland Meteo Station. Dimmi Johnny, sono in ascolto. Ne seguì una conversazione in stretto inglese fatta di cifre, direzione dei venti, pressione. Alla fine si salutarono. L'alpino, con uno sguardo sorridente, mi disse: Did you understand? Hai capito? No, non avevo capito un accidente, in quella parlata stretta e piena di dati e cifre per me incomprensibili. Mi fece sedere e mi offrì una birra. Rimase in silenzio per qualche secondo. No problem, Claudio, mi disse spalancando gli occhi con un grande sorriso e accennando a un brindisi. Domani ci sarà su questo monte un buco di cielo sereno di 8 chilometri e tu girerai i tuoi spot immerso in un sole splendente. È sicuro, mi disse. Ma com'è possibile? Com'è possibile che un fronte di nuvole largo 400 chilometri che copre tutta l'isola possa aprirsi qui sopra il Monte Hutt con un buco di sereno di 8 chilometri? Gli chiesi se per caso stesse scherzando, perché non era il caso.
Lui mi ha invitato a bere qualcosa, mi ha detto: Claudio, mi guardava negli occhi come se un padre guarda un figlio, mi diceva: Claudio, sono 10 o 15 anni che io lavoro qui alla stazione meteorologica, Spencer non ha mai sbagliato un meteo una sola volta. Se lui mi dice questo, è così.
Fosse stato anche uno scherzo, in quel momento mi sentivo quasi irrazionalmente sollevato e fiducioso. Pensavo addirittura che qualcuno lassù si fosse collegato con lui e lo facesse parlare per bocca sua. Insomma, gli strinsi calorosamente la mano e lo ringraziai. Scesi le scale, entrai in macchina, rimasi lì fermo per almeno un quarto d'ora, fumando una sigaretta dopo l'altra. Meditavo su ciò che avevo sentito. Partii poi improvvisamente giù per i tornanti. Vedevo appena la strada per la fitta pioggia che batteva sul parabrezza. Quando giunsi nei pressi dell'hotel, mi fermai a lato della strada. Non avevo quasi il coraggio di entrare. Eppure mi risuonava una voce: mai mollare, Claudio, mai mollare. E pensai a cosa dire ai ragazzi della troupe. Era già sera, trovai tutta la troupe nel salone sdraiata svogliatamente, chi sui divani, chi dormiva con la testa appoggiata sui tavoli, chi leggeva. Volti senza sorriso e senza speranza. Ora, più o meno tutti mi avevano chiesto di lasciarli rientrare in città, anche senza essere pagati. Il pilota dell'elicottero era l'osso più duro, lui si sarebbe fatto sicuramente pagare. Qualcuno mi rivolse la solita domanda: cosa facciamo? Senza rispondere e alzando una mano in cenno di saluto e di attesa, andai a parlare col maître di sala. Ci ritrovammo tutti poco dopo al ristorante. Si mangiava in silenzio, con qualche interruzione, qualche lamento. Visto il mio mutismo, nessuno osava più ripetermi le stesse cose. Arrivammo al dessert. Si sentì improvvisamente un tintinnio di bicchieri che i camerieri posavano delicatamente sul tavolo, riempiendoli con lo champagne che avevo ordinato. Tutti erano allibiti. Il pilota dell'elicottero, in tono sarcastico, chiese se si doveva festeggiare il disastro in corso. Appena versato lo spumante, mi alzai e proposi sfacciatamente un brindisi. Domani, dissi, sul Monte Hutt splenderà il sole. Mi presero per matto. Abbiamo ancora un giorno, la sveglia è data per le 5 come al solito. In bocca al lupo per tutti noi. Vi ringrazio. Buonanotte. Loro sono gli Imogen Heap, che cantano Good Night and Go. Questa è una lunga storia, come vi dicevo, è una storia che si dipana per tutta la puntata, e siamo arrivati al punto in cui Claudio, il nostro protagonista e autore della storia, ha avuto questa soffiata da questo meteorologo locale e quindi ha dato appuntamento per tutti quanti alle 5 del mattino del giorno dopo. Ora ascoltiamo le borse in diretta e poi torniamo e scopriamo com'è andata quella giornata di lavoro.
Matteo Caccia racconta.
Vi stiamo raccontando in un'unica puntata, in un'unica storia, la storia di una piccola avventura, un'avventura che in realtà è un'avventura produttiva, cinematografica, insomma, uno spot commerciale. In realtà però a tutti gli effetti è un piccolo film che questa troupe italiana va a girare in Nuova Zelanda. Claudio, che è il direttore di produzione, protagonista e autore di questa storia, racconta che all'arrivo si trovano un tempo che non è esattamente quello che gli avevano detto che sarebbe stato. Insomma, per tempo intendo le previsioni meteorologiche sono pessime, piove, c'è una enorme perturbazione sopra tutto quel pezzo di Nuova Zelanda e loro devono fare delle riprese aeree, quindi è un grossissimo problema, fino a che un giorno in cui insomma sono tutti buttati nella hall dell'hotel in attesa che qualcosa accada, ma senza grandi speranze, lui prende un'auto, fa un giro e si ritrova in un centro meteorologico. Lì incontra un meteorologo che gli dirà: guarda, sei molto fortunato, domani per un tot di ore qui splenderà il sole. Quindi lui torna dalla troupe e dice: domattina tutti pronti che si gira. Alle 4 del mattino, su mia richiesta, Jimmy bussa alla mia porta. Anche lui non riusciva a dormire. Mi porta una tazza di caffè bollente e mi guarda con aria smarrita. Fuori piove ancora, Claudio, mi dice. Non appena rivestito, uscii dall'hotel e scrutai il cielo buio in attesa di qualche segnale di speranza. Alle 5 piovigginava. In quel momento avvertii un profumo lontano, impresso nella mia memoria di adolescente, quando mi rannicchiavo sotto una tettoia della casa dei nonni a Sagrado di Isonzo, in Friuli, per osservare incantato la pioggia. Quando stava per cessare, ricordavo che l'aria diventava profumata. Era il profumo dell'ozono. Lo stesso profumo che avvertivo in quel momento. Tenni per me il ricordo infantile e ordinai a Jimmy di procedere immediatamente ai preparativi per la partenza alle 6:30 del mattino. Purtroppo ancora sotto la pioggia, la nostra colonna si muoveva a velocità moderata lungo i tornanti per consentire di manovrare il nostro aliante. Raggiungemmo il nostro campo sull'altopiano, completamente immerso nella nebbia e ancora sotto una pioggia che lassù era ancora più fitta. Sono le 7:30, il servizio catering portava caffè alle macchine, faceva freddo. Alle 8 ancora pioggia e facce scure, ancora caffè. Ogni tanto sentivo le lamentele attraverso le ricce trasmittenti tra un'auto e l'altra. Anche dall'aeroporto mi chiamava il pilota del tow plane, l'aereo per il traino dell'Aliante, che chiedeva lo stato del tempo e del campo erboso su cui poteva atterrare. Nessuna chiamata dal pilota fermo in hotel col suo elicottero. Alle 9 in punto qualcosa succede là fuori. Le goccioline scivolano sul parabrezza piano piano e si diradano, si fermano. La nebbia inizia a schiarirsi, a roteare sopra le nostre teste. Sempre più si dirada, si alza, sempre più va sfumando e si allontana, si alza ancora e scopre un cielo blu intenso, splendente di sole. Una scena inimmaginabile, di gioia ed entusiasmo tra di noi. Uscimmo dalle macchine festanti, ci abbracciammo, gridiamo al miracolo. Qualcuno aveva le lacrime agli occhi, nessuno di loro lo aveva ritenuto possibile.
Di rischiare di mandare per aria tutto, ma però ho guardato il cielo e ho guardato molto al di là del cielo, perché sono stato fortunato. Però la fortuna è spesso parente della determinazione, cioè tu la fortuna è in giro, ti sta cercando, ma non gli dai il permesso di entrare nella tua mente. E se tu insisti, cerchi la soluzione fino allo spasimo, a un certo punto arriva la fortuna, ma l'hai meritata quella fortuna, hai capito?
Il pilota dell'elicottero era stressato per il lavoro massacrante a cui era sottoposto. Riprese dell'aliante in volo, trasporto della troupe giù nel canyon sul fiume, risalita veloce per portare il deltaplano in cima al Monte Hutt, riprese del deltaplano in volo, panoramiche soggettive e così via. Ero salito anch'io a bordo dell'elicottero per dare assistenza al decollo del deltaplano in cima al monte. Il pilota dell'elicottero venne chiamato urgentemente giù al fiume per fare salire parte della troupe e gli attori. Spero fosse stato stressato dai tempi di folle lavoro a cui era sottoposto, perché mi lasciò lì, al freddo dei 3500 metri di altezza. Tra noi c'erano stati diversi alterchi, ma dopo una buona mezz'ora a 10 sotto zero tornò a riprendermi. Non gli dissi nulla, era troppo teso. Devo dire che era molto esperto. Non ci furono pause pranzo, si lavorava con un panino in bocca. Finimmo 3 spot in una giornata, girammo parte del quarto a cui aggiungemmo dei dettagli al nostro rientro a Milano. Ci sarebbe servito ancora l'elicottero, ma per contratto doveva terminare alle 5 del pomeriggio perché si trasferiva a sud dell'isola, a oltre 300 chilometri, prenotato da una troupe giapponese. Riuscimmo comunque a fare un buon lavoro, stressati ma sollevati. Il pilota voleva essere immediatamente pagato, avevo i contanti in albergo. Mi fa salire in elicottero, si butta giù dal monte in picchiata. Raggiunta la pianura, vola a bassa quota, spaventando migliaia di pecore là sotto, sfiorando i tetti delle fattorie e atterrando nel cortile del nostro hotel, a fianco del pollaio, provocando lo scompiglio tra gli animali e gli indumenti appesi al sole. Presi i soldi dalla cassaforte, lo pagai nel volo di rientro sull'altopiano. Se ne andò subito dopo, salutando senza nemmeno un sorriso. Non aveva accettato la mia cocciutaggine. Anche se scontroso, si era dimostrato un grande pilota nel volare giù, nel canyon, sul fiume, nello sbucare improvvisamente dalla valle, atterrare e ripartire senza soste. Non avrebbe sfigurato nelle scene di Apocalypse Now. Ritornavo in Italia via isole Fiji, con successivo scalo a Tokyo e ad Anchorage, in Alaska. Decine di giovani giapponesi mi guardavano sorridendo mentre mangiavo con le loro bacchette. Loro no, usavano correttamente forchetta e coltello. Here comes the sun, here comes the sun, I say it's all right. Sono i Beatles che cantano Here Come the Sun, perché giustamente dalla storia di Claudio l'abbiamo attesa tutti quanti il sole, e poi alla fine il sole è arrivato. Pronto? Ciao Claudio, buongiorno.
Buongiorno a te Matteo, piacere di sentirti.
Piacere mio. Senti, raccontaci innanzitutto, già lo dici, ma ricordaci quanti anni fa è successa questa storia.
Nel 90 praticamente. Okay. Ho chiamato ieri anche il produttore perché volevo una conferma.
Volevi essere preciso.
Nel 90. Esatto.
Senti, ma possiamo dire di che acqua minerale si parlava? Di che acqua minerale?
Si parlava dell'acqua minerale Fontalba, che Fontalba. Era di che esiste ancora, ma è stata ceduta a questi nuovi acquirenti, ma era prima dei fratelli Rodriguez, di Messina.
Ok.
Ecco, e loro volevano fare uno spot in una zona incontaminata, dove non ci siano segni di villaggi, antropizzazione generale di case, eccetera, eccetera, e quindi hanno scelto quella zona lì.
Senti, e tu eri già stato in Nuova Zelanda?
Io non ero mai stato in Nuova Zelanda, ero stato spesso in Australia, ma in Nuova Zelanda non c'ero mai andato.
E quindi tu arrivi senza fare sopralluoghi e ti ritrovi in un posto così, dovendo improvvisare
tutto? C'era stato il regista Luigi, okay. Era stato in Nuova Zelanda, per cui mi fidavo molto di lui, insomma. No, poi lui conosceva anche questo service che ci ha dato tutta l'attrezzatura.
Senti, c'è stato un momento in cui tu hai detto, vabbè, lasciamo perdere, torniamo a casa, oppure no?
Mai. Nonostante il produttore Elio, il quale dopo tre giorni di pioggia mi diceva: Claudio, lascia perdere tutto, paga forfè, vieni via e chiudiamola lì. Ho detto: Elio, no, grazie, non lo voglio fare. Io tento fino all'ultimo per vedere se riesco a trovare una soluzione. Ed ero quasi ispirato, ma non so di che cosa. Non lo so.
Sono curioso però di chiederti, tu fai ancora questo lavoro? Sei ancora nel mondo della pubblicità?
Guarda, io sono nel mondo della pubblicità, oggi gestisco anche un teatro qua nella mia zona di Milano, sono consulente, diciamo, promotion per alcuni prodotti importanti nel settore della disinfezione, insomma mi do da fare, cioè io non mollo mai, ecco, okay. Questo mi... Questo è un po' il mio carattere.
E allora ne approfitto, come l'hai visto cambiare il mondo della pubblicità in questi anni?
Moltissimo. Per quanto riguarda il settore degli spot televisivi, oggi con le nuove tecnologie non hai più bisogno di quasi di viaggiare, cioè i budget sono, non dico dimezzati, ma quasi.
Ti ringrazio Claudio davvero per questa storia che ci ha riempito un'intera puntata e per questa chiacchierata. In bocca al lupo per tutto.
Grazie molto.
A presto,
Matteo.
Ciao.
Ciao, 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 ciao. Tonight I am feeling for you under the state of a strange land. You were sacrificed much to be here. Therefore, the graces I offer.
intitola Welcome Home, questo brano di Dave Dobbin, che è un cantautore neozelandese che il nostro Luca Micheli, l'infallibile, ha scelto per chiudere la chiacchierata con Claudio. Ora la parola invece passa ad Andrea Loreni.
L'avventura di Claudio in Nuova Zelanda ha le caratteristiche epiche del viaggio dell'eroe. È chiamato ad affrontare una prova e addirittura ha una sorta di chiamata quando quella strada sulla sinistra lo chiama e lui si avventura senza neanche sapere dove lo porterà, e incontra il mentore che gli dà, come dire, una nuova conoscenza, gli rivela qualcosa, e lui torna a condividere con la tribù, e questo è un aspetto importante del viaggio dell'eroe, torna a condividere con la tribù questa tua nuova conoscenza per renderla di tutti, per far sì che tutti possano evolvere. E poi però questa miticità, questa epicità crolla nell'immediato momento in cui capiamo che la posta in gioco non è né la vita né la morte, ma né quelle reali né quelle simboliche, si tratta semplicemente di soldi. E quindi il fallimento di questo viaggio, o la riuscita di questo viaggio, si esaurisce in una perdita o in un guadagno economico, e quindi cade tutto il mito.
Matteo Caccia racconta.
Continuiamo a raccontare la nostra storia seriale, la storia che ci ha mandato il nostro ascoltatore Stefano, che subito dopo il terremoto in Irpinia a novembre del 1980 viene spedito senza nessuna indicazione, senza nulla, nelle zone disastrate. Non sanno nulla se non quello che gli alpini gli dicono. Sono accampati in una vecchia scuola a rischio di crollo, hanno aiutato a montare delle tende al campo sportivo e durante la notte hanno sentito come delle esplosioni. Ecco, ricominciamo da qui. State con noi. Il risveglio è al gelo, finalmente nessuna tromba o ordine urlato, ma ci dobbiamo alzare per cercare di migliorare un po' la nostra situazione. Andiamo dagli amici alpini che ci danno un po' di latte e biscotti nella loro tenda. Finalmente sentiamo anche un po' di caldo e lo stomaco è pieno. Decidiamo di andare ancora a montare le tende e questa volta, facendo una strada diversa, ci fermiamo davanti ad un cumulo di macerie alto un paio di metri. È quello che resta di una palazzina di 6 piani. Sono tutti collassati, schiacciando il contenuto tra i pavimenti. Si capisce chiaramente che le scosse hanno fatto tremare l'edificio tal punto che le colonne in cemento dello scheletro non hanno resistito. Si sono sgretolate tutte insieme, causando il crollo dei piani uno sopra l'altro con tutto quello che contenevano. Arrivati al campo di calcio, ci blocchiamo. Le tende che abbiamo montato il giorno prima sono scomparse. Al loro posto la terra del campo bruciata e pezzi di tela con alluminio ovunque.
Arrivando al campo per incominciare il nostro lavoro, troviamo il campo che ha delle chiazze bruciate, dove prima c'erano le tende, e ci sono pezzi di tela e alluminio sparpagliati per tutto il campo sportivo, e non capiamo esattamente perché sia successo questo. Non riusciamo neanche a collegarlo ai botti della sera prima, però notiamo che alcuni giovanotti di ronzo e ridono.
Sentiamo da lontano insulti e commenti poco simpatici, ma non ne capiamo il motivo e ricominciamo. Piove, fa freddo e siamo soli. Le persone che erano con noi il giorno prima sono scomparse. La fame ci sta nuovamente devastando.
Non troviamo più nessuno intorno al campo sportivo. Ma non sappiamo neanche dove possono essere andati. In effetti sono persone che vanno e vengono, si spostano con i motorini. Ricominciamo a montare queste tende sotto la neve questa volta.
Finito il lavoro, torniamo verso la scuola. Siamo sfiniti. Abbiamo bisogno almeno di sentirci un po' più presentabili, ma non c'è acqua nell'edificio e quindi siamo costretti a lavarci in un ruscello che scende vicino alla scuola, di sera, per non farci vedere. Un signore che non sappiamo a nome di chi parlava ci è venuto a dire di non metterci a torso nudo nel lavarci. La gente nelle case si è lamentata e causiamo scandalo. Anche i bisogni si devono fare di nascosto perché siamo all'aperto. Uno fa quello che deve fare e un altro fa il piantone. Ci si lava con l'acqua gelida sotto il nevischio, gli alpini ci aiutano con panini e vino. Ancora adesso sento il gusto di quel pane che era molle e umidiccio ma riscaldava lo stomaco. Un grosso aiuto lo dava il vino, quindi grazie a loro e tutti a dormire. Durante la notte siamo nuovamente svegliati da altri forti botti. Capiamo tutti cosa è successo e in silenzio ci addormentiamo, girandoci dall'altra parte. Domani si vedrà.
Nella seconda notte risentiamo i botti. Non sono sicuramente fuochi d'artificio. Sappiamo che adesso vuol dire non trovare più le tende il giorno dopo. È una svolta, perché la fatica che abbiamo fatto per lavorare sappiamo che è stata vanificata. E quindi cosa serve ricominciare a montare le tende?
Il panorama è sconcertante, il campo di tende ancora una volta non esiste più.
Allora ci viene il sospetto di dove finiscono le tende che noi non troviamo più sul campo. Ce ne accorgiamo quando arrivano dei tir francesi carichi di tende, aiutiamo a scaricarli e metterli in una palestra vicino al campo sportivo e veniamo a sapere che poi il giorno dopo sono sparite completamente. Non si sa esattamente chi le porta via, sappiamo che non ci sono più.
Non sappiamo cosa fare, pertanto ci avviciniamo a dei capannoni che sono in periferia. Vediamo dei camion aperti, sono dei tir francesi dai quali stanno scaricando del materiale. Sono tantissime tende. Ci avviciniamo, le mettono per terra e noi diamo una mano a posizionarle in un capannone. Alla fine siamo sfiniti. Assistiamo alla chiusura del capannone e ritorniamo verso il centro. Verremo poi a sapere che nella notte quei capannoni saranno aperti e completamente svuotati. Però ci viene un dubbio. Ma da dove sono arrivati quei camion? Come hanno fatto ad arrivare fino al paese con la strada chiusa? Ma allora ci sono strade aperte che conducano in quel posto? Viene da pensare che i vertici dell'esercito ci hanno semplicemente dimenticato.
Abbiamo il sospetto che, diciamo, i vertici dell'esercito ci hanno dimenticato. Forse non sanno neanche che siamo qua. Forse loro distribuiscono il personale sul territorio e poi pensano che ritorni indietro. Ma forse se non è tornato uno, hanno un conteggio da qualche parte che dica ne manca uno, andiamo a cercarlo. Gli alpini sono collegati, ma non ci considerano perché non abbiamo niente da dare. Cosa ha da dare un soldato senza pala, piccone, senza fucile? Senza un qualcosa che possa permetterti di mangiare, è un peso. Probabilmente gli alpini erano collegati tra di loro, ma forse nessuno ha avuto in mente di chiedere: ci sono dei ragazzi qua che non hanno da mangiare, cioè, cosa ne facciamo di questi signori qua? Loro avevano da mangiare, ci davano il latte, ci davano le brioche, i dolci, quelle robe lì.
May it be when
Luca Micheli sceglie Enya per chiudere questa puntata con May It Be, perché ci scrive: era la colonna sonora del Signore degli Anelli, che è stato tutto girato in Nuova Zelanda, e chissà se anche questo film ha avuto quei problemi, Peter Jackson nel girarlo ha avuto i problemi che ha avuto il nostro Claudio. Ci auguriamo di no. Io ringrazio tutta la redazione, Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi. Ringrazio voi che continuate a mandarci le vostre storie a Matteo Caccia racconta @radio24.it. noi riprendiamo, ci facciamo un'intera puntata, un'intera stagione. Ci sentiamo lunedì puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!